Buongiorno e buone feste. Da sempre le elezioni più seguite in Italia e non solo sono le presidenziali negli Stati Uniti e in Francia. Gli Stati Uniti per ovvi motivi, quelle francesi perché anche se la Francia non è più una grande potenza, rimane comunque un punto di riferimento politico, storico e culturale. Il 2017 è stato l'anno della Francia di Macron, secondo l'Economist, settimanale Bibbia della City del Mercato. Secondo l'Economist, Macron ha invitato la Francia alla sciagura Marine Le Pen e ha iniziato una serie di riforme che piacciono al mondo della finanza, ma sicuramente, e questo lo aggiungiamo noi, non ai lavoratori francesi. In questo speciale torniamo sulla vittoria di Macron e sulle sue prime iniziative sullo stato delle opposizioni e in particolare della sinistra. Lo facciamo grazie al materiale raccolto durante l'anno in redazione e a una intervista realizzata poche ore fa con il nostro Francesco Giorgini. Ringrazio Lele Liguori per i contributi arrivati da Memos e Luisa Nanipieri per i suoi servizi in esteri. Ma partiamo subito dalla notte del 7 maggio 2017, la notte del ballottaggio.
Allora, Francesco, tra poco ci collegheremo anche con Luisa Nanipieri, che è al comitato di Macron, è sotto la piramide, no? Nel cortile del Louvre. E invece Marine Le Pen dove ha riunito i suoi? Dove siete?
Siamo in un ristorante Ganguette nel parco di Vincennes, parliamo dei quartieri della periferia elegante di Parigi.
Au terme d'une longue campagne atypique, imprévisible et parfois tendue, les 47 millions d'électeurs français ont fait leur choix en ce dimanche 7 mai 2017.
Qui succédera à François Hollande? Qui sera à la tête de l'État pendant les 5 prochaines années? Réponse dans moins de 10 secondes.
Emmanuel Macron est élu président de la République française avec 65,5% des voix.
Ecco Francesco, fermo lì, Macron 65,1, ecco so che li starete vedendo anche lì dal comitato di Marine Le Pen, 65,1 per Emmanuel Macron, 34,9 per Marine Le Pen. Questo è il dato che vi abbiamo spiegato, insomma arriva dagli istituti di ricerca e fotografa la situazione in base a una serie di seggi campione, 400 seggi campione molto attendibili come hanno dimostrato le precedenti elezioni, lo stesso primo turno 2 settimane fa. Andiamo subito alla piramide, allora al Louvre dove c'è il comitato di Macron. Luisa, buonasera. Luisa Nannipieri.
Buonasera a voi, qui la piazza esplode in ora di gioia, ovviamente all'annuncio della, ecco, stanno ancora urlando, sono entrate bandiere tricolori.
Molte difficoltà ci hanno indebolito.
Aucune, ni les difficultés économiques.
Lo riconosco. Conosco le fratture sociali, gli impasse democratici, l'indebolimento morale del paese.
Ce soir, qui ont conduit certains.
Delle divisioni nel nostro paese hanno condotto alcuni di noi a un voto estremo. Rispetto la loro decisione. So che alcuni di voi nutrono dubbi e hanno voluto esprimerli. Sta a me ascoltarli, proteggendo i più deboli, organizzando meglio la solidarietà, lottando contro qualsiasi forma di ineguaglianza e discriminazione, assicurando in modo implacabile e risoluto la vostra sicurezza, garantendo l'unità della nazione.
Emmanuel Macron, 39 ans, le plus jeune président de l'histoire, est élu sur un score de 66%, 20 millions de voix contre 10 à Marine Le Pen, tandis qu'un électeur sur trois a choisi l'abstention ou le vote blanc est nul.
Oggi, 8 maggio, è festa nazionale in Francia. Sono le commemorazioni della vittoria sul nazismo. Marine Le Pen presidente sarebbe stata un'atroce beffa, ma soprattutto una ferita insanabile dentro la sinistra. Perché un pezzo importante di essa non crede più nel fronte repubblicano. Emmanuel Macron ha vinto bene, però sa che per molti dei suoi elettori non è stata una scelta, ma una evidenza. È da qui che il successore di Hollande dovrebbe partire. Sono consapevole della rabbia, dell'ansia e del dubbio che avete espresso, ha detto. rivolgendosi ai dimenticati dalla globalizzazione e dalla distribuzione della ricchezza. Vedremo se manterrà la promessa. Francia 2017 segna il tramonto dei due partiti che hanno dominato gli ultimi 30 anni, socialisti e la destra nata dalla Resistenza. I prossimi anni potrebbero trasformarsi in una sfida tra liberali, pro-Europa e movimenti nazionalisti, sovranisti e identitari. La gauche, figlia del 68 e del mitterrandismo, e che una volta era votata dagli operai e dai ceti popolari, dovrebbe elaborare una nuova proposta credibile, altrimenti diventerà una forza politica minore. A giugno la peste di Albert Camus compie 70 anni. Raccontando una epidemia scoppiata ad Orano, Camus volle rendere omaggio ai resistenti che avevano fermato la peste bruna, cioè il nazismo. Domenica 7 maggio, coloro che hanno votato Macron turandosi il naso hanno agito come il dottore di Orano, Bernard Rieu, hanno salvato l'onore della Repubblica.
Je veux du N, je veux du V, je veux du G pour dessaper ta raclée. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bomba, je fais big rap dans l'escalier.
Allora, buongiorno Francesco Giorgini.
Buongiorno Sciauchi e buongiorno agli ascoltatori.
Facciamo il bilancio di questi 8 mesi di Macron presidente, possiamo fare anche tutto l'anno, visto che è stato protagonista di tutto il 2017.
Allora, la Francia di tutti i giorni non lo so davvero se è cambiata, sicuramente è cambiata un po'. Quello che è cambiato totalmente è la Francia, sicuramente la Francia della politica. Macron è la Francia, diciamo così, delle istituzioni. Il dato ultimo, quello più recente su l'approvazione dei francesi per l'operato di Macron, è uscito qualche ora fa, è il 52% dei francesi approva l'azione di Macron. Il presidente è un presidente relativamente approvato, persino non dico amato, ma apprezzato, in ogni caso è apprezzata la sua azione di governo e come incarna, e qui questa parola in Francia è molto importante, come incarna la presidenza. Ricordiamo che la Francia è certo il paese della rivoluzione francese e dove si taglia la testa ai re, ma è anche il paese più monarchico sicuramente di tutta l'Europa, e i grandi personaggi che stanno al fianco della rivoluzione francese sono persone come Luigi XIV, il Re Sole, o Napoleone in tempi più recenti, o persino per certi versi De Gaulle. Quindi gli uomini forti e gli uomini che incarnano questa tradizione, e Macron l'ha capito, lo ha studiato, è qualcuno che ha una vasta cultura storica e filosofica e lo incarna perfettamente. Ricordiamo le immagini della sua, in qualche modo chiamiamola così, incoronazione nella corte del Louvre, con la grande piramide voluta da Mitterrand alle spalle, e diciamo all'apice di questa piramide c'era nelle immagini della regia di quella sera c'era appunto il volto di Emmanuel Macron, e in qualche modo ha continuato su questa linea per tanti versi. L'effetto si è visto in particolare sulla politica francese, appunto, e sullo stato attuale di tutti quelli che potrebbero essere i suoi oppositori o le sue alternative.
Passiamo ai suoi oppositori. In questi giorni è stata venduta la sede del Partito Socialista in Rue de Solferino, una sede storica, e questo è anche un simbolo del crollo del Partito Socialista nell'era Macron.
Il crollo del Partito Socialista che viene insieme a tanti altri crolli, diciamo così, perché è sicuramente il più emblematico, il più clamoroso, ma di fatto Macron è stato come una bomba a frammentazione su tutto appunto il panorama politico francese. È vero che il Partito Socialista, ricordiamo le cifre catastrofiche, sono passati da quasi 300 deputati a una trentina, ma anche il partito che fu di Sarkozy è stato ridotto di più quasi due terzi, una buona parte di questi per di più sono in qualche modo collaborano col governo, e l'attuale nuovo segretario del partito che fu di Sarkozy rischia di dover concorrere per ammassare voti, di dover fare la corsa contro Marine Le Pen, che anche lei è rimasta in qualche modo vittima dell'effetto Macron. Il fronte nazionale si è molto ridotto in termini di intenzione di voto, ha molti problemi economici, ha avuto pochissimi eletti alle legislative ed è in una fase assolutamente di riflusso. Gli unici che sembrano in qualche modo reggere un po', ma in modo marginale, l'effetto Macron sono gli Insoumis di
Mélenchon,
che però fanno molto rumore in qualche modo, ma poi di fatto quando hanno tentato di mobilizzare la Francia, per esempio per resistere alla legge sul lavoro di Macron, che in qualche modo accentuava la liberalizzazione del mercato del lavoro già cominciata con Hollande, poi si è visto che quando hanno cercato, Mélenchon sperava di portare 1 milione di persone in piazza, le manifestazioni sono state abbastanza un disastro, sono durate poco, la legge è passata facilmente, quindi Macron è davvero in questo momento un mattatore quasi senza opposizione né sociale né politica, il che ovviamente non fa che aumentare l'effetto del magnifico Macron, dello smart president, che in effetti si vede tanto all'estero che in Francia.
Torniamo sul Partito Socialista, ricordiamo che vendono la loro sede 40 milioni di euro perché sono senza soldi, sono crollati i contributi dello Stato perché hanno pochi deputati. C'è un tentativo di ricostruire la gauche dopo la disfatta di quest'anno?
È un tentativo che è appena agli inizi, che è un embrione di tentativo, ci sono diverse iniziative, ci sarà il congresso socialista e cominciano ad esserci le candidature per chi sarà il nuovo dirigente del Partito Socialista, che comunque per adesso non scompare, si fa anche l'ipotesi di cambiare nome, ci sono diverse, Hamon, che era il candidato ufficiale del Partito Socialista, ha fondato un proprio movimento, in relazione o comunque in qualche modo in negoziato con la France Insoumise di Mélenchon. Il Partito Comunista esiste ancora, malgrado e con un gruppo parlamentare peraltro visibile, quindi c'è un tanto lavoro da fare attorno probabilmente a questo che appare in questo momento possibile pilastro della sinistra, che è la France Insoumise. Il problema è che Mélenchon durante tutta la campagna presidenziale e poi per le legislative non ha davvero aperto le porte a tutto il resto della sinistra, è un po' come dire selettivo, per non dire delle volte conflittuale, vedi per esempio le querelle col Partito Comunista sulle candidature alle legislative, per cui il lavoro è ancora lungo e bisognerà anche vedere come finisce il congresso del Partito Socialista, quale linea uscirà da quel congresso. E se sarà una linea che, come dire, avrà una qualche spazio politico, visto che Macron dall'altra parte, per quanto riguarda il liberal socialismo, ha sicuramente attirato la maggior parte degli elettori che furono della destra del Partito Socialista, chiamiamola così.
anche se non c'è mai stata partita, la vittoria di Macron contro Marine Le Pen non è stata così limpida come quella di Chirac nel 2002 contro il padre di Marine Le Pen.
Benvenuti a Memos, lunedì 8 maggio, una buona giornata dalle Liguori. Parliamo delle elezioni presidenziali francesi, Macron-Le Pen 66 a 34, questo è il risultato ormai definitivo, un'elezione, quella del secondo turno francese, tra le tante cose che ha significato, comunque ha registrato anche una delle più alte astensioni nella partecipazione degli ultimi decenni in Francia, il 25%. Lo facciamo con un analista politico, un sociologo francese come Jean Dormajan, dal quale sentiamo inizialmente l'idea generale che lui si è fatto del risultato del ballottaggio di ieri.
Diciamo che se si fa un paragone con 2002, dove al secondo turno c'era Jacques Chirac e Jean-Marie Le Pen, il padre di Marine Le Pen, si capisce che la situazione oggi è abbastanza diversa in Francia. C'è stato un voto utile per Macron, ma molto più debole di quanto era forte questo voto 15 anni fa. C'è stato un risultato, secondo me, abbastanza alto del Fronte Nazionale, anche se deludente per loro, perché si aspettavano 40%, e quindi ovviamente hanno fatto di meno. E c'è stato un rifiuto, che è una cosa nuova nella vita politica francese, di scegliere tra l'esponente dell'estrema sinistra e la persona che rappresentava, diciamo, il cosiddetto fronte repubblicano, che anche questo è una novità perché c'è più o meno un terzo degli iscritti, e occorre sapere che in Francia sono anche 10% degli elettorati che non sono registrati a sulle liste, però c'è un terzo di questi registrati che non hanno votato o che non hanno votato con un bollettino bianco o nullo, e questo è un dato anche molto importante.
Questo dato che cosa rappresenta anche rispetto al passato? Che comunque il voto ottenuto poi da Macron è un voto che sconta uno scollamento forte di un pezzo della società francese, anche rilevante?
Sì, Macron è minoritario in realtà nella società francese. Già al primo turno ha fatto un risultato che è abbastanza basso. In generale il candidato che arriva prima fa più o meno intorno al 30%. Quindi con il 24 già era abbastanza basso, e quando si studiava il suo elettorato si capiva che più o meno la metà delle persone che l'avevano votato l'avevano votato in una logica, diciamo, di voto utile. Quindi significa un'adesione abbastanza bassa, e questa adesione abbastanza bassa si è anche ritrovata nei risultati di ieri, perché più o meno c'è tra la metà e due terzi delle persone che l'hanno votato che dicono di averlo votato per sconfiggere Marine Le Pen, ma non per adesione al suo programma, al suo discorso. Più questo terzo di registrati che non hanno scelto, che si sono astenuti o che hanno votato bianco, questo dimostra un'adesione abbastanza debole alla candidatura di Macron, e anche una specie di esaurimento, diciamo, del fronte repubblicano, del riflesso politico che in Francia fino adesso aveva come conseguenza una forte mobilitazione per impedire il fronte nazionale, e soprattutto a sinistra. Questa è la vera novità, è a sinistra, perché già a destra si poteva vedere già da anni che questo fronte non funzionava più bene, però a destra è una novità, l'elettorato a sinistra voglio dire è una novità, l'elettorato di sinistra non si è mobilitato bene ieri, e questo è nuovo, un dato nuovo.
Il secondo turno non fa testo, il fronte repubblicano, anche se ha perso forza, ha sbarrato la strada a Marine Le Pen. La frattura di classe si vede chiaramente nel primo turno. Mélenchon e Marine Le Pen hanno raccolto il voto della Francia arrabbiata, quasi il 40%. Il ballottaggio lo conferma. Quella benestante ha scelto Macron. Hanno una laurea, una buona posizione lavorativa e abitano in città. Il grado di istruzione è il vero spartiacque. Coloro che hanno almeno una laurea triennale hanno infatti votato Macron nell'81% dei casi, mentre Marine Le Pen ottiene il suo migliore risultato tra coloro che hanno un diploma inferiore alla maturità, 45%. Analoghe differenze si ritrovano nelle professioni. I quadri, le professioni intermedie, i pensionati rappresentano lo zoccolo duro del voto per Macron. Marine Le Pen resta la più forte tra gli operai, 56% contro 44% per Macron. Tra i disoccupati vince Macron 53% a 47%.
I cattolici francesi hanno scelto a larga maggioranza Emmanuel Macron, nonostante la conferenza dei vescovi di Francia non avesse voluto pronunciarsi sulla scelta tra i due candidati. Secondo un sondaggio IFOP per La Croix, l'equivalente dell'Avvenire, Macron ha ottenuto il 62% dei voti espressi dai cattolici e il 67% dei voti espressi dai protestanti. La differenza è ancora più netta tra i francesi di origine musulmana, 92%. Sono circa 5 milioni e sono originari del Maghreb e dell'Africa subsahariana. Il caso emblematico è Saint-Denis, il comune più grande, più multietnico e più povero di Francia. Al primo turno è arrivato primo con il 43% dei voti Mélenchon. Al secondo turno, nonostante il ni Macron ni Marine Le Pen di Mélenchon, Macron ha ottenuto l'85% dei voti, segno che nelle banlieue è prevalso il rigetto del discorso xenofobo e razzista del Fronte Nazionale.
In questa elezione una data da ricordare, oltre al primo e al secondo turno, è il 3 di maggio, 4 giorni prima del ballottaggio. Quella sera Marine Le Pen si giocò non solo le sue pochissime chance, ma anche la sua carriera politica e in particolare la credibilità di tutti i leader populisti quando devono fare delle proposte.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Allez, soumettez-vous.
Je ne me soumets à personne.
Vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat
Madame
de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre.
Mais Madame Le Pen,
le candidat
moi,
à plat ventre.
Je suis debout. Mais pour être debout, je n'ai pas besoin de salir.
Vous
en permanence,
vous
salissez les étrangers,
soumise.
Vous salissez les juges, comme on vient de le voir, vous salissez les uns et les autres, Madame Le Pen. Notre pays n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'apaisement et d'efficacité. Je le regrette.
Si potrebbe intitolare nel nome del padre. Per principio nessuno, nemmeno Marine Le Pen, è condannato alle proprie origini. Ma per cambiare, per emanciparsi dalle proprie origini, dalla propria storia, il travaglio è lungo, doloroso e profondo, altrimenti succede che, come dice il proverbio, il lupo perde il pelo ma non il vizio. È quello che è successo ieri sera a Marine Le Pen in diretta televisiva a Reti Unificate davanti a 16 milioni e mezzo di elettori francesi. In 2 ore e mezza di un dibattito trasformato in pugilato, descritto nella migliore delle ipotesi come brutto, tale nella peggiore come indegno, Marine Le Pen ha fatto da sola quello che i suoi avversari, la stampa francese, non erano riusciti a fare in 8 mesi di campagna elettorale, rivelare il vero volto del candidato dell'estrema destra, un volto non soltanto bellicoso, ma bieco, rancoroso, impastato di insinuazioni, di malafede, di opportunismo cinico, di risentimento, in cui i mali del paese non sono il problema, ma lo strumento per alimentare collera e paura. Un volto che neanche a farlo apposta ricorda fino alla caricatura quello del padre, appunto Jean-Marie Le Pen. Dice un altro proverbio francese, provate a scacciare l'indole naturale e vi ritornerà addosso al galoppo. È quello che è successo appunto a Marine Le Pen, in una nemesi dal sapore psicanalitico. Nel 2002 Jacques Chirac e la Francia intera, rifiutando il dibattito a Jean-Marie Le Pen, rifiutarono di iscrivere il candidato del Fronte Nazionale nel quadro delle istituzioni repubblicane, di cui il dibattito presidenziale è una sorta di anticamera. 15 anni dopo, l'opera di normalizzazione, per non dire di banalizzazione, del Fronte Nazionale voluta da Marine Le Pen le aveva permesso di accedere al consesso democratico, di ritrovarsi legittimamente, senza che nessuno ne contestasse la presenza, a questo rito di consacrazione repubblicana, appunto, che è il dibattito tra i due turni del voto. Ma com'è per riscattare il disonore del padre? Marine Le Pen non ha potuto, saputo o voluto vestire l'abito solenne del possibile presidente in pectore e accettare, per così dire, la responsabilità repubblicana. Al contrario, per 2 ore e mezza si è scatenata nella peggiore tradizione paterna, in attacchi sommari ripetitivi a colpi di slogan da baraccone contro un Emmanuel Macron all'inizio un po' scosso, ma infine rassicurato dall'avere a che fare non con un avversario preciso e preparato capace di rivelare le ingiustizie e gli interessi di classe del suo progetto neocentrista, ma con una leader da curva calcistica, incapace di andare oltre gli slogan, le inventive e le frasette ad effetto, il cui unico zoccolo ideologico costante e consolidato è la xenofobia anti-immigrati. Volendo restare sobri si possono per una volta condividere le parole di Hollande, che ha definito Marine Le Pen incoerente e pericolosa.
Ma ville a ses petits avions, jolis comme des papillons, mais qui les prend, à votre avis, qui les prend, c'est compris. Ma ville a ses jardins où le bonheur s'arrête aux environs de 18 heures, car les kiosques à la gloire de la patrie n'aiment pas le bruit de ceux qui rêvent de lutte de classe et qui portent des t-shirts chiapas. Ils veulent pas oublier que tout ne peut pas s'oublier. Et si c'est en chantant, moi j'ai choisi mon camp.
Ecco, adesso parliamo un po' di quello che aveva promesso in campagna elettorale Macron e la realtà. Ad esempio, uno, diciamo, dei pilastri è stata la moralizzazione della politica. Leggo in questi giorni che il primo ministro, in uno scalo a Tokyo, invece di prendere l'aereo di servizio, ha preferito noleggiare un aereo da VIP per guadagnare 2 ore. Tutto questo è costato al contribuente 350.000 euro.
Sì, questa è l'ultima delle polemiche. In effetti, il fatto di aver cambiato aereo e di aver noleggiato un A340 con 100 posti VIP, posti business class, perché appunto nell'aereo di servizio della Repubblica invece non c'è la business class, che può essere anche un rimpianto, ma così è, e il costo appunto esoso di tutto questo, ricordato a tutti che la nuova era macronista, anche se partita su appunto dichiarazioni di trasparenza, di moralità, di sobrietà, poi ha avuto qualche scompenso, qualche svarione, diciamo così. Ricordiamo che allora c'è stata la prima legge approvata da questa nuova amministrazione, dal governo di Edouard Philippe sulla presidenza di Macron, è stata una legge di moralizzazione della politica, presentata dall'allora ministro della giustizia Bayrou, che qualche settimana dopo ha dovuto dimettersi perché è accusato di finanziamento illecito della politica nelle indagini sui finanziamenti venuti per il gruppo dei deputati europei del suo partito. Ci sono stati in tutto 4 ministri che sono dovuti dimettere per diverse questioni, appunto soprattutto di finanziamento illecito della politica. La deontologa dell'Assemblea Nazionale, giudicando questa legge di moralizzazione della politica, ha detto: questa legge renderà più difficile il mio lavoro e non lo renderà assolutamente più semplice.
Ecco, questo ci porta a parlare di economia e delle prime misure prese da Macron e dal suo governo, che non vanno incontro a chi in questo momento ha patito la grave crisi finanziaria del 2008, post-2008.
Ricordo l'analisi molto concisa del direttore delle Figaro, che non è certo appunto un radicale di sinistra, Alexis Breset, che ha detto: prima c'era la sinistra e la destra, nella sinistra c'era la sinistra sociale, la sinistra popolare e la sinistra borghese, nella destra c'era la destra borghese e la destra popolare. Macron ha preso la destra borghese e la sinistra borghese, li ha messi insieme e ne ha fatto un partito maggioritario, quindi per le classi popolari si annunciano giorni amari, e in effetti i giorni amari per certi versi sono arrivati, o perlomeno sono continuati, e le scelte di questo governo sono state molto chiare. L'Istat francese annuncia in questi giorni che per il prossimo anno ci saranno 4 miliardi di tasse in più, e dice in modo molto chiaro che il saldo è positivo della riforma fiscale di Macron per il 20% più ricco con i redditi più alti della popolazione, e di fatto negativo per praticamente tutto il resto della popolazione. In particolare i simboli di questo orientamento molto chiaro, di fatto appunto rilevato anche dall'Istat, è primo di tutto la soppressione quasi integrale della patrimoniale, quindi la detassazione dei titoli, la detassazione per esempio degli yacht, degli aerei privati o delle opere d'arte o del patrimonio. L'unica cosa che resta tassata è il patrimonio immobiliare, ma come spiegano per la maggior parte dei grandi rischi il patrimonio immobiliare è relativamente marginale rispetto alla totalità del capitale, e la flat tax. Di fatto Sarkozy, che fu considerato all'epoca il presidente dei ricchi, era stato molto criticato per lo scudo fiscale perché proteggeva appunto i redditi più alti. Con la flat tax e la soppressione della patrimoniale, Macron ha fatto meglio di quanto fece Sarkozy per i redditi più alti. Dall'altra parte, purtroppo per certi versi, Hollande sarà ricordato in particolare per aver fatto una legge sul lavoro che riduceva le garanzie per i lavoratori, che facilitava i licenziamenti, che metteva un tetto alle indennità massime di licenziamento, che indeboliva i contratti di categoria, rafforzava i contratti di impresa, eccetera, eccetera. Macron con la legge sul lavoro ha fatto meglio, nel senso appunto di riduzione delle garanzie, di liberalizzazione del mercato del lavoro, di quanto ha fatto Hollande. E quindi sui due versanti della questione sociale e della questione economica, Macron ha fatto delle scelte liberali molto chiare e relativamente indiscutibili.
Ecco, noi abbiamo parlato all'inizio nell'era Macron, praticamente sono stati ridimensionati sia il Partito Socialista, sia il Fronte Nazionale, sia i Repubblicani, quindi. Però vediamo anche il protagonista, per esempio durante la presidenza di Hollande, i sindacati questa volta non li abbiamo sentiti.
Assolutamente. Allora, Macron ha condotto questo negoziato in modo molto intelligente, molto abile, ascoltando molto i sindacati e facendoli venire in particolare una alla volta, in modo che non ci fosse la possibilità neanche simbolica, neanche visuale, di un fronte sindacale. Ma diciamo che per certi versi aveva comunque la strada relativamente spianata. Ricordiamo che i sindacati francesi si erano battuti in modo molto compatto, molto persistente, 4 mesi praticamente in piazza contro la legge sul lavoro, il Job Act di François Hollande, che poi però alla fine, che era peraltro un presidente a fine mandato, che non l'aveva messo nel programma elettorale, quindi su una base con una maggioranza riottosa, quindi, eppure Hollande era andato fino in fondo e la legge era passata sostanzialmente intatta, e per i sindacati è stata una dura sconfitta. A questo aggiungiamo appunto la sequenza elettorale, che ha in qualche modo dato una legittimità indiscutibile a Macron e al suo programma, perché Macron l'ha annunciata invece la sua legge sul lavoro nel programma e l'ha messa in campo subito nei primi 3 mesi della sua elezione, per cui la possibilità che si arrivasse davvero a un fronte sociale anti-Macron su una cosa così decisiva del suo programma sembrava abbastanza improbabile, per non dire impossibile. Certo è che comunque Macron ha fatto in modo che quella poca probabilità che c'era risultasse uguale a zero, e alla fine questa legge è passata praticamente senza neanche una scossettina.
Oggi pomeriggio l'Assemblea nazionale, il Parlamento francese, ha approvato la ratificazione della riforma del lavoro voluta da Emmanuel Macron. Il Presidente ha già firmato i decreti a fine settembre, ma il voto di oggi e quello in seconda lettura al Senato previsto a gennaio concludono l'iter parlamentare del nuovo Codice del Lavoro, senza introdurre sostanziali modifiche. Annunciata come la riforma faro del quinquennio già durante la campagna elettorale, la legge va ben oltre la contestata loi El Khomri voluta da François Hollande, in termini di flessibilità del lavoro. Le nuove regole permettono infatti alle aziende di modificare quasi tutti gli elementi del contratto di lavoro, senza dover per forza rifarsi alle convenzioni nazionali. Dalla durata del contratto al preavviso di licenziamento alla remunerazione, senza dimenticare le ferie, buona parte delle condizioni di lavoro potrà essere definita sulla base di negoziati diretti tra i lavoratori e la direzione aziendale. I contratti a tempo determinato vengono liberalizzati. Finora erano soggetti a regole molto precise, valide per tutti. Con la nuova legge, invece, la durata e il numero di rinnovi non sono più definiti a livello nazionale, ma ogni settore potrà stabilire le proprie regole. I licenziamenti economici poi vengono semplificati, in particolare eliminando la norma detta della salute globale dell'azienda. In pratica, se un'azienda internazionale ha i conti in attivo in altri paesi, ma non in Francia, il licenziamento economico viene considerato giustificato. Per quanto riguarda i licenziamenti ingiustificati, viene fissato un tetto alle indennità destinate al lavoratore, di fatto permettendo alle aziende di calcolare il costo dei licenziamenti legittimi. Altra novità, le regole per le aziende con meno di 50 dipendenti vengono semplificate. Il datore di lavoro può, ad esempio, negoziare direttamente con i rappresentanti del personale senza che questi facciano parte di un sindacato. La riforma risponde a due preoccupazioni principali del governo. Da un lato, la Francia vuole rassicurare i possibili investitori stranieri, che secondo il governo evitano il paese a causa dell'elevato costo del lavoro e delle difficoltà di licenziamento. Dall'altra, si cerca di riportare il dialogo sociale a livello aziendale, indebolendo il ruolo dei sindacati e mettendo l'accento sulla possibilità, per dipendenti e imprese, di adattare le condizioni di lavoro alla realtà aziendale e locale. Emmanuel Macron ha giocato molto bene le sue carte durante l'iter della riforma. Anche se ha detto da subito che avrebbe fatto ricorso ai decreti legge, ha organizzato delle riunioni separate con diversi sindacati e il MEDEF, la Confindustria francese, concedendo qualche piccola modifica agli uni e agli altri. Si è rifiutato di trattare solo con il principale sindacato ed è riuscito a convincere Force Ouvrière, uno dei più accaniti oppositori della Loi El Khomri, a dissociarsi dalle proteste. Ma ha anche saputo tenere a bada Pierre Gattaz, il presidente del MEDEF, che è noto per le sue provocazioni. Un metodo, insomma, che gli ha permesso di mostrarsi fermo e allo stesso tempo pronto al dialogo, contrariamente ai suoi predecessori, che avevano posto la fiducia sulla Loi El Khomri scatenando la reazione della piazza. Ma è riuscito anche a frammentare il fronte sindacale, indebolendone la capacità di azione. Le manifestazioni ci sono state, certo, ma non hanno avuto nulla a che vedere con quelle del maggio 2016, né in termini di partecipazione né in termini di durata. Anche sul fronte politico, la sinistra, lacerata dopo le elezioni, non è riuscita a fare fronte comune. Nonostante un'accanita battaglia in aula a colpi di emendamenti, quasi tutti respinti, i partiti hanno fatto fatica a far sentire il proprio disaccordo. Sola eccezione, il carismatico mediatico Mélenchon della France Insoumise, che si è autodefinito il principale oppositore di Macron in aula e in piazza. Forte di questo successo, in ogni caso, il presidente prepara già le prossime battaglie. Dopo aver rivoluzionato il codice del lavoro, il prossimo obiettivo è di adeguare le formazioni professionali e le indennità di disoccupazione, in particolar modo riformando gli ammortizzatori sociali dei lavoratori indipendenti. In modo così da completare la riforma di tutto il sistema lavoro francese.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme au Nouvelle-Angleterre. Je veux changer atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin. Dans mon jardin d'hiver.
Francesco Giorgini, la nuova scuola repubblicana forse la più bella sorpresa, e su questo tema Macron forse ha dato una lezione alla sinistra quando era al governo.
La bella sorpresa di questo governo, la buona sorpresa, è il ministro dell'educazione, Blanquer, che vuole rifondare una scuola repubblicana e con un po' più di disciplina, un po' più di serietà, ma anche orientata a fare in modo che la scuola repubblicana dia davvero la possibilità a tutti di portare a termine un percorso scolastico valorizzante e soddisfacente. E in particolare la misura più importante che Macron aveva annunciato nel suo programma è il fatto di ridurre drasticamente il numero di allievi per classe nei quartieri popolari, e in modo incontestabile tutti sanno che appunto il modo migliore per aiutare tutti è avere delle classi non troppo affollate. L'obiettivo, che al momento appare troppo ambizioso ma che comunque resta nel mirino del ministro, è quello di dividerle per due, cioè di fare la metà di, adesso ci sono nelle zone popolari 26 o 24 allievi per classe, di ridurli a 12-15 allievi per classe, che sarebbe veramente un grande cambiamento, e in più appunto riportare un po' di serietà e di disciplina, per esempio cose banali ma che sembrano sempre più complicate, come il divieto assoluto dei telefonini in classe e se lasciarli solamente per durante le ricreazioni. O ad esempio per le scuole che vogliono sperimentare il ritorno del grembiule, che è un segno appunto di uguaglianza repubblicana, che può per esempio togliere la dittatura delle marche nei cortili delle scuole superiori francesi.
In questo speciale Francia abbiamo raccontato il Macron nazionale, non l'europeo internazionale, perché sono sui temi del lavoro, dell'economia, dei migranti che si guadagna o si perde consenso. Sulla questione dei migranti l'Eliseo è stato chiaro: benvenuti ai rifugiati politici, ma i cosiddetti migranti economici che arrivano dalla Libia non hanno il diritto di restare in Francia.
Ci sono alcune misure, diciamo, emblematiche. La principale è il raddoppio del tempo di permanenza nei centri di retenzione che, come ha denunciato una stessa deputata della Repubblica en Marche, ed è la prima volta che c'è una vera contestazione politica all'interno della maggioranza di Macron, lei ha detto che i centri di retenzione diventano sempre più dei centri di detenzione in questo progetto. C'era anche in questo progetto un articolo che permetteva di rispedire i migranti non nell'ultimo paese europeo da cui sono passati, ma nei cosiddetti paesi sicuri fuori Europa, come per esempio la Turchia, ma la lista dei paesi sicuri è, come dire, arbitraria e decisa dallo Stato francese, quindi di rispedirli direttamente al di là del Mediterraneo, per esempio. Questa misura, vista appunto la resistenza di una parte della sua stessa maggioranza, è stata ritirata, ma l'insieme della legge, che sarà appunto una legge più restrittiva per i migranti, continua nel suo percorso, e da questo punto di vista certo Macron è stato molto chiaro nel sostegno ai rifugiati, ma è altrettanto sensibile alla resistenza di una parte consistente dell'elettorato francese e dei francesi alla questione migrazione, che resta una questione difficile e delicata in Francia. E soprattutto, se non si accolgono degnamente, quello che si produce è, come in certi quartieri di Parigi in questo momento, ci sono centinaia di persone, per esempio alla Chapelle, che anche se sono stati smontati i campi 2, 3, 4 volte, poi i campi si riformano perché la gente non ha un posto dove dormire.
Chiudiamo questo speciale con un messaggio che i montanari delle Alpi hanno mandato a Parigi. Ma prima di sentire il servizio di Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon anno 2018.
Più di un metro di neve fresca e polverosa, temperature che scendono fino a meno 20 e raffiche potenti che spazzano la montagna sotto al limpido cielo invernale. Siamo a 1700 metri d'altezza, vicino al Col de l'Echelle, piccolo passo alpino che separa la Francia dall'Italia. A meno di 10 km da qui c'è chi scia sulle piste di Bardonecchia, in Val di Susa. Questa è, ormai da più di un anno, la nuova strada dei migranti che vogliono lasciare l'Italia. Bloccati a Ventimiglia e al Brennero, arrivano in treno fino a Bardonecchia e a Oulx e si incamminano sulle montagne a piccoli gruppi per raggiungere Briançon. Come cartina, un cellulare, che spesso non prende, e ai piedi, se va bene, delle scarpe da ginnastica di tela e delle calze. Per evitare le pattuglie di gendarmi lungo la strada, non esitano a lasciare sentieri battuti, finendo per perdersi o ferirsi, anche gravemente. Dall'inizio dell'anno sono passate più di 1500 persone, soprattutto uomini originari del Mali, della Guinea e della Costa d'Avorio. Moltissimi sono minorenni. E la neve non basta a scoraggiarli. Ogni giorno arriva una decina di persone in valle, nonostante il gelo e il rischio di valanghe sul versante italiano. Per far fronte alla situazione, in mancanza di una risposta che non sia la militarizzazione della frontiera da parte dello Stato francese, i montanari hanno creato una rete di solidarietà che coinvolge più di 1300 persone in tutta la regione di Briançon. Non tutti sono favorevoli ai migranti, ma nessuno riesce a rimanere indifferente, figurarsi abbandonare qualcuno sui monti conoscendo i rischi che si corrono. Così c'è chi accoglie i migranti, chi li cura, chi li aiuta a fare il bucato, chi offre sostegno giuridico e chi organizza ogni sera ronde per cercare dispersi in montagna. Alcuni hanno dato i loro numeri di cellulare e ricevono spesso richieste di aiuto da ragazzi che non sanno nemmeno orientarsi sulle Alpi. E tutti si chiedono non se, ma quanti corpi verranno ritrovati questa primavera al disgelo. Domenica scorsa, dalla valle francese della Clairet, sono saliti in 250. Valligiani, guide alpine, qualche giornalista e qualche personaggio noto hanno formato una cordata solidale per denunciare una situazione sempre più pericolosa e il silenzio dello Stato. Sarebbe dovuta essere una semplice azione dimostrativa, ma si è trasformata in un'operazione di salvataggio. Un giovane della Guinea Conakry è stato ritrovato in un canalone di valanga senza scarpe. Aveva iniziato a salire verso il passo alle 5 del mattino.